Allora, io sono Fabio D'Andrea e insegno, come immagino saprete, sociologia dei processi culturali e comunicativi. Prima domanda è: siete tutti sacripanti? Nessun Beata Lucia? Cioè, questa è la classe normale, è questa?
Cioè, come avviene a dire?
Una catastrofe, eh?
No, studenti lavoratori siamo a parte.
No, gli studenti lavoratori non è un problema. Non... Allora, cominciamo con la logistica della questione, che normalmente è il 95% dell'importante, per cui ce lo leviamo di mezzo, cominciamo a parlarne subito. Allora, l'esame consta di tre libri che vedete sul tavolo e che comunque sono anche online da ottobre. Sono più o meno quelli dell'anno scorso, con una modifica, perché uno di quelli dell'anno scorso è stato sostituito da un altro libro dello stesso autore che è uscito nel frattempo, e cerchiamo di tenerci un momento aggiornati. Siccome può apparire ovvio, ma poi di fatto non lo è, volevo cominciare a discutere subito del problema dei libri in questione. Ovvero sia, io non faccio lezione con le slide, come vedete. Quest'anno avremo probabilmente un supporto un po' maggiore, perché per quanto io sia ottimista, effettivamente c'è bisogno di starci un attimo più sopra, però il mio modo di insegnare non si adatta allo strumento slide, e questo potrà già essere un interessante nodo su cui riflettere, perché di fatto, se ci pensate, la slide contempla una filosofia dell'insegnamento, ovvero sia implica il fatto che io già so quello che vi dico, vengo qui e ve lo dico. Ora, senza voler assolutamente essere critico nei confronti di nessuno, perché mi pare evidente che questo vada sottolineato, dal mio punto di vista la lezione è qualcos'altro. La lezione è una traccia che io porto con me e che dovrebbe auspicabilmente venire integrata dal vostro apporto. Avete fatto le due ore adesso al cinema insieme al... Ecco. Quello che diceva il maggiore è più o meno la stessa cosa. Il feedback è importante. Lui ha trovato questo modo intelligente di costringere la gente a dare il feedback. Io ancora non ce l'ho, perché continuo a sperare che venga spontaneo, visto che, stando all'università, si presume ci sia un qualche interesse per quello che viene detto, e quindi una capacità di intervenire, di porre problemi e via discorrendo. Mi rendo anche conto, però, che a parte una fascia di utenti di questo servizio, che diciamo un po' più stagionata, non me ne vogliano, insomma, mi metto ovviamente fra loro, gli altri escono da scuola, sono perlomeno freschi di esperienze scolastiche, e la scuola da questo punto di vista è un po' un dramma, nel senso che si formano una serie di pregiudizi furibondi su chi parla, chi apre bocca, il leccaculi di qua, eccetera eccetera, ti vuoi far vedere. Ecco, questo è un punto che andrebbe rimosso, no? È un punto che andrebbe rimosso, come anche il fatto che la lezione sia un ripetere la pappa già pronta, nel senso che l'università da questo punto di vista è altro, anche perché avete fatto, se non vado errato, 13 anni di scuola finora. Farne in altri tre facendo la stessa cosa, francamente, lascia un po' il tempo che trova. Per cui, diciamo che io cerco di fare l'università, visto che questa è l'università, perlomeno ci provo. E in questo senso l'università implica uno studio attivo. Quello che io dico vuole essere stimolo, vuole essere provocazione, spesso e volentieri, vuole essere strumentazione epistemologica. Quello che io dico spesso e volentieri usa termini difficili, lo faccio apposta. Dice, sei proprio stronzo. A parte quello, però, lo faccio apposta, perché è importante che cominciate a entrare nell'ottica dell'importanza del termine. Ovvero sia, un altro dei pregiudizi che va sfatato rapidamente è che uno parla difficile perché vuole farsi bello. Niente di più lontano, perlomeno, dall'intento di coloro che fanno sapere. Poi c'è chi lo fa perché, vabbè, succede. Però il punto del termine complesso, del termine scientifico, del termine tecnico, è che vuol dire qualcosa di particolare. Si fa, si usa perché serve, non perché ci va. Tenete presente che questa è la prima lezione, su questi temi torneremo a iosa, torneremo a stufo. Però io comincio a metterli subito in chiaro, perché sennò poi si creano tutta una serie di strani cortocircuiti interpretativi, ed è il caso di toglierli subito di mezzo. Allora torniamo al motivo che ha originato questa piccola digressione. I libri, dal mio punto di vista, sono una palestra, ovvero sia voi dovreste, il condizionale è d'obbligo, dovreste leggere i libri alla luce di quanto vi spiego a lezione, applicando gli strumenti ermeneutici che vi do. Ovvero sia, il libro è qualcosa che si studia per apprenderlo, non qualcosa che vi racconto io. Ciò non toglie evidentemente che di quello che c'è scritto nei libri parliamo. Però io non faccio lezione allora oggi da pagina 5 a pagina 10 e voi andate a casa e leggete pagina 5 a pagina 10, già sarebbe un grosso passo avanti, ma comunque non lo facciamo. Quello che io faccio è darvi i mezzi per studiare il libro. Perché quello che dovreste cominciare a mettere a fuoco è che lo studio universitario, e comunque lo studio in generale, per quanto uno possa aver frainteso fino adesso, è una pratica attiva. Lo studio è prassi, non è teoria. Lo studio è confronto col testo, lo studio è interrogazione del testo, è critica del testo, perché voglio dire, quello che ha scritto il testo è un essere umano qualunque, non è che c'è la Bibbia, qui non studiamo Bibbia, non facciamo teologia, leggiamo testi scritti da gente un po' più preparata di noi, ma comunque esseri umani, che possono anche scrivere delle solenni stupidaggini, o perlomeno possono avere dei passaggi del libro che non sono all'altezza del resto, possono essere criticate in modo... Sì, mi ero dimenticato questa piacevole... sta piacevole campana, adesso mezzogiorno e tre quarti sarà divertentissimo. Comunque, quello che volevo dire quindi è che il vostro atteggiamento nei confronti della materia, ma non solo della mia materia, di tutte le materie universitarie, comunque del sapere in generale, non deve essere un atteggiamento ricettivo passivo, deve essere un atteggiamento attivo, di sfida, di comprensione, di superamento, di integrazione, di critica. Questo è il motivo per cui non è sufficiente stare 2 ore in aula per aver capito quello che viene detto. L'occupazione spaziale di questo luogo non garantisce la comprensione. Quindi quelli che come alibi si dicono, vabbè, ma ho seguito tutte le lezioni, se con la testa non c'erano, possono anche evitare, cioè, voglio dire, ingombrano, fanno un sacco di, come dire, consumano il poco ossigeno a disposizione, normalmente distraggono sia quelli che stanno accanto che il docente, insomma, sortiscono una serie di effetti nefasti, dei quali, secondo me, si può benissimo fare a meno. Ma comunque, allora, questo per dirvi cosa? Che i 3 libri in questione, che sono 3 ma sono snelli, voglio dire, soprattutto il mio, chiamato libro è un eufemismo, no? Vanno affrontati in questo senso, ovvero sia sulla scorta di quello che io dico a lezione, e che tra l'altro vi faccio presente, lo troverete online, tutte le mie lezioni vanno online, sia quelle di questo corso che quelle del Beatologia. Ci sono ancora quelle dell'anno scorso per chi vuole darsi una regolata, però da quel punto di vista non ci sono difficoltà di raggiungere il docente, di sentire quello che dice il docente. Io sono reperibilissimo a tutti gli indirizzi email che avete, adesso ve li do comunque per cronaca, e abbiamo anche una serie di siti dedicati, tanto per ampliare ancora ulteriormente la panoramica dei modi d'accesso. Però siccome i modi non, come dire, qui si applica la famosa parabola del mulo e della paglia, tu puoi portare il mulo alla paglia ma non è detto che il mulo mangi. Allora io posso aprire tutti i canali di collegamento che voglio, ma se nessuno li usa sono lettera morta, inutili. Per cui una delle cose che andrebbero messe a fuoco anche è che se il docente dal vostro punto di vista è una risorsa, e dovrebbe esserlo, buongiorno, un nuovo charter? Mamma mia, quanti siete? Stanno un dramma. Allora, dicevo, se il docente dal vostro punto di vista è una risorsa, dovreste sfruttarla, no? Perché il docente, perlomeno io, non mi aspetto che voi sappiate e capiate tutto subito. Anzi, mi aspetto il contrario. Ma non perché non vi stimi, perché è normale. Non so se mi spiego. È normale che voi arriviate in un contesto abbastanza ignoto, che troviate davanti a voi delle discipline che sono anche abbastanza ostiche, se vogliamo, no? È normale che voi leggiate dei libri che non sono normalmente letti, perché questi sono libri universitari. C'è un manuale, ma gli altri sono universitari. Si presume che li leggano quelli come voi, per cui vedete, c'è in qualche modo uno scarto fra le nostre idee e quello che poi accade. Tutte queste presupposizioni ci dicono che in linea di massima molte cose probabilmente non le capirete, ed è giusto che sia così. Dov'è l'errore? L'errore è nel non riconoscerlo. Il problema è lì. È pensare di poter fare da soli. E questo non è giusto. Signore. Ah, grazie. Mi sa che dovrò prendere l'aula cinema se continua questo passo. Oh, capite quindi che questa rinuncia a un atteggiamento di sufficienza, di in qualche modo smargiasso, rodomontate varie, eccetera, eccetera, è la prima cosa, nel senso che se non avete capito, va bene, è normale. Vi dirò di più, la cosa migliore sarebbe dirlo in aula. Perché? Perché se lo dite in aula, venite in soccorso di quegli altri che probabilmente non hanno capito neanche loro, ma sono timidi, troppo orgogliosi o tutta un'altra serie di ragioni per le quali non fanno la domanda e non si sentono chiarire l'argomento. Questa è una delle ragioni per cui vi dico la lezione, come insegna il mio corso che si chiama, vi ricordo, Processi Culturali, è un processo. La lezione può benissimo prendere una piega che io non immagino minimamente perché qualcuno di voi mi fa una domanda intelligente. Capita, raro ma capita. O ha un dubbio che mi porta a riprendere degli argomenti che teoricamente dovrebbero essere noti, ma qui, come vedete, è un problema di aspettative, e sulle aspettative ragioneremo a lungo perché le aspettative sono ingannevoli. Allora io tenderei a credere che voi sappiate la sociologia di base, ma probabilmente dovrò reintegrarla spesso e volentieri. Anche perché sempre teoricamente questa sociologia di base dovreste averla appresa nel semestre precedente ed è comunque un sapere fresco, anche fosse un sapere acquisito, su che si può discutere, ma comunque. Allora è evidente che con un percorso e un approccio alla lezione di questo genere portare slide è fuori di luogo, mi sarebbero soltanto l'impiccio, prescindere dal fatto che le slide in linea di massima leggerle, ve le potete leggere benissimo da soli, per cui potrei mettere le slide e andare via, sarebbe un'ottima idea da un punto di vista di risparmio di tempo, ma siccome secondo me la lezione è qualcos'altro, io le slide di solito le uso poco. Ora, domande fin qui? Come facciamo a raggiungere questo tipo di maestria nella materia di cui vi sto parlando? Allora, l'anno scorso abbiamo tentato ho tentato in modo un po' troppo avventuristico di lasciarvi assolutamente liberi di elaborare certe letture della realtà. Quest'anno credo che faremo un altro tipo di discorso, ovvero sia una o due volte alla settimana una parte della lezione verrà utilizzata nell'interpretazione sociologica di articoli di giornale. Articoli che vi verranno dati in fotocopia, che metterò in PDF sulla lavagna, che vi lascerò un po' di tempo per leggere e cercare di comprendere e dei quali poi parleremo insieme per vedere quali aspetti sociologici hanno. Questo perché? Perché, come vi ripeto, la sociologia, in particolare la sociologia dei processi culturali, è una disciplina viva, è una disciplina che ci permette di parlare di qualsiasi cosa, tant'è vero che nella seconda parte della lezione di oggi farò lezione parlando di quello che ha detto il maggiore oggi a lezione. Tanto per dimostrarvi che possiamo tirar fuori stimoli e spunti da qualunque tipo di evento, da qualunque tipo di testo, se vogliamo usare il termine nel senso tecnico ermeneutico di supporto culturale. Quindi questa sarà una delle attività. Un'altra attività che invece cominceremo probabilmente da oggi stesso sarà quella dell'individuazione di parole chiave che descrivano ciò che è stato detto a lezione. Questo perché? Perché, come vi ho detto, le lezioni vanno online. Però trovarsi davanti a una sfilza di 50 lezioni che non si sa assolutamente di che parlino, magari a certi casi può darsi che non sia molto utile. Allora vorrei corredare le lezioni di parole chiave indicative che vi possano dire che se cercate la differenziazione la trovate alla lezione 10, alla lezione 12, alla lezione 15 e via discorrendo. E allo stesso modo vorrei sincerarmi che aveste capito qualcosa di quello che ho detto a lezione, che anche lì è un'altra aspettativa che tutto sommato spesso e volentieri va delusa. Per cui chiuderemo la lezione vera e propria con un quarto d'ora d'anticipo, in linea di massima, e vi invito, mentre parlo, ad appuntarvi quelle che secondo voi sono parole chiave che identificano grosso modo ciò che sto dicendo. Il che è anche utile perché è un esercizio di sintesi. Cioè, le parole chiave, come vi ripeto, sono parole chiave, non sono dei lunghi periodi in cui si dice il docente ha detto questo, questo, questo e quest'altro. per identificare una parola chiave spesso e volentieri bisogna avere capito più o meno il discorso e andare a centrare qual è il nocciolo della questione. La discussione delle parole chiave sarà abbastanza interessante, perché appunto spesso e volentieri sembra che io parli di qualcosa, ma quel qualcosa magari è fuorviante, oppure è soltanto un livello di approfondimento, ce ne sono altri. Perché la realtà è maledettamente complicata e di conseguenza facciamo in modo di cercare di approssimarci il più possibile alla sua comprensione, visto che la comprensione è anch'essa processuale. Per cui questi sono in linea di massima i due strumenti con i quali lavoreremo durante l'anno: parole chiave e lettura di testi. Va da sé che se qualcuno ritiene di aver letto un testo, di aver letto un romanzo, di aver visto un film, di aver fatto qualunque tipo di esperienza culturale che secondo lui è attinente al nostro campo, che succede di bello là in fondo? Dicevo che se qualcuno ritiene di aver fatto un'esperienza qualunque che può essere interessante, sulla quale vuol dire qualcosa o che vuole discutere con il resto della classe, è il benvenuto. Temo che ci vorrà qualche tempo prima che si azzardi qualcuno a farlo, ma io comincio a dirvelo da adesso, così bruciamo le tappe, magari prima del quarto trimestre abbiamo qualche segno di riscossa intellettuale. Fin qui chiaro? Allora, logistica. Il programma, i libri e tutto quanto è già online sul sito della facoltà, come suppongo molti avranno visto. La mia mail è fabio.dandrea@unipg.it, D'Andrea senza apostrofo, che purtroppo è il mio cognome antico e crea un sacco di problemi, lo abbiamo soppresso. Fabio.dandrea, tutto minuscolo, senza apostrofo, @unipg.it. Trovate anche sul sito del dipartimento. E questo per quanto riguarda proprio la base. Dopodiché abbiamo un sito che si chiama www.sociologica.it. Questo è il sito dove saranno messe online le lezioni, eventuali materiali di supporto, i risultati degli iscritti, dei quali adesso parliamo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche un forum. C'è un forum dedicato a questo corso. Questo perché? Perché, come vi dicevo, sarebbe interessante che mi manifestaste dubbi e volontà di approfondimento in aula. Spesso e volentieri non succede, come poi io scopro agli esami, ed è un po' tardi. Allora mi sono detto, forse il forum è un attimo più intermediato, uno può dire, vabbè, non l'ho detto in aula, però lo chiedo, faccio un post nel forum, in modo che gli altri che leggono il forum di nuovo possano accedere a questo livello di informazione. È ovvio in quest'ottica che preferisco che queste domande me le facciate sul forum che non in una mail privata, perché la mail privata va bene per chi la manda, ma non mi permette poi di andare in circolo rispetto a tutti gli altri. Quindi è possibile che se qualcuno mi fa una mail privata con una domanda di questo genere, io risponda nel forum. Ovviamente lo avviso con la mail, però comunque il forum è uno strumento di corso fondamentale. È uno strumento di corso fondamentale, vi ripeto, al quale mi augurerei partecipaste. Ora, io non so quale sia la vostra dimestichezza con internet, perché uno dei grossi problemi con i quali normalmente mi confronto è che noi diamo per scontato che tutti navighino e siano utenti esperti, e questo poi di fatto non accade. Per chi non ha appunto questa dimestichezza, non ha i mezzi, non ha un motivo filosofico etico per utilizzare internet, sono qui ovviamente, per cui può benissimo chiedermi le cose, ma a quel punto lo invito caldamente a farlo in sede di discussione o di domande, perché appunto almeno tesaurizziamo sulle difficoltà e sulle incomprensioni. Allora, questo più o meno quello che vorremmo. Dopodiché, come funziona l'esame? L'esame è scritto, è uno scritto che succede due volte l'anno, a maggio e a settembre. È uno scritto che consta di 18 domande a risposta chiusa, a punteggio variabile, che vi permettono di arrivare al massimo a un punteggio di 27. Discutiamo i risultati in ordine di gravità. Quelli che prendono 15 o meno saltano la sessione. Quindi da giugno vanno a settembre. A settembre, se sbagliano la seconda volta, li ammetto a ottobre. Chi prende da 16 a 17 è ammesso all'orale subito. Chi prende da 18 in su può decidere se registrare il voto o venire all'orale per migliorarlo. Dov'è? Ah, c'è proprio il loggione qui, perfetto. Allora, dicevo, da fino a 15 si salta la sessione. 16 e 17 ammettono all'orale. 18 in su possono scegliere se registrare o accedere all'orale nella stessa sessione o quando vogliono. Il voto dura un anno accademico, per cui se uno prende un buon voto a maggio può venirlo a registrare fino a febbraio senza problemi. Credo anzi che vi farò registrare fino all'aprile successivo, perché è un anno accademico, essendo il secondo semestre. Per onestà mi sembra evidente che faremo così. Quindi non c'è sta fretta di venire tutti a registrare l'appello successivo immediatamente, perché poi si creano degli ingorghi che vedremo, perché tanto succede, ma comunque io ve lo dico, magari qualcuno entra nell'ottica di prendersela con più calma. Perché lo scritto arriva fino a 27? Lo scritto arriva fino a 27 perché tendenzialmente a me lo scritto non è che piaccia molto. Però vi rendete conto anche voi che di fronte a dei numeri come questi un minimo di, come dire, compromesso è necessario. Io ambirei a fare tutti orali, ma fare 500 orali vuol dire che comincio a fare gli esami a giugno e finisco il dicembre dopo, insomma un po' seccante. Ma siccome molti di voi non ambiscono a fare l'orale con me, tutto sommato ci troviamo. Quello che vorrei sottolineare però è questo, ovvero sia che chi vuole venire a fare l'orale venga. Cioè io non faccio lo scritto perché non veniate, lo faccio perché chi vuole slevarsi il pensiero senza starci a perdere troppo tempo lo fa, e gli altri sono liberi di accedere all'orale. E questo è ulteriore motivo per cui faccio prendere il massimo di 27, perché secondo me 30 è un voto che si prende discutendo, non scrivendo. Quindi punteggi superiori al 27 si prendono soltanto con la prova orale. La prova orale ovviamente, arrivo, verte sui tre libri di cui abbiamo parlato. Fine. Prego.
Scusi, è una domanda un po' prematura, però se io prendo 27, vengo all'orale e non faccio un orale brillante, scendo sotto al 27?
Allora, questa è la domanda che ricorre tutte le volte, e no, vabbè, è giusto che sia così. E qui ovviamente entra in atto quello che chiamerei un gentleman's agreement, ovvero sia, se lei ha preso 27 fortunosamente, copiando, arraffazzonandosi, no, io faccio, cioè, non dico ovviamente, credo che la sua saggezza dovrebbe essere il filtro, no, per il quale lei dice: a me più il 27 sto bene. Ma se lei ha preso 27 ed è motivato alla materia e viene a fare l'orale, immagino che lei si renda conto di quello che sta facendo e quindi venga a fare un orale perlomeno decente. Questo per dirvi che io finora non ho mai abbassato nessun voto di scritto. Questo devo dire che mi fa piacere. Magari ho confermato, magari ho regalato un punto, ma insomma non ho mai tolto voti. Però è chiaro che questo è limitato alla, come dire, alla percezione autocritica di quello che viene a far l'orale. Che se mi arriva uno che appunto teoricamente dovrebbe aver preso un ottimo voto e manifestamente non capisce un accidente, purtroppo probabilmente mi tocca, come dire, decurtargli il voto. Per cui quello diciamo che è un vostro problema più che un mio problema. Nel momento in cui si accede all'orale, secondo me si entra in un'ottica di un certo livello e si fa anche un minimo di, no? Valutazione, di autovalutazione di quello che si sa. Fermo restando, come vi ho detto, che sono qui, per cui chi ha dei dubbi, chi vuole fare dei chiarimenti, chi vuole avere delle tracce per leggere oltre, qualunque cosa, chiedetemela. Perché questo è il punto centrale della questione. Perché tutta sta storia? Anche. Ne parlavo con un vostro collega dell'anno scorso, che mi diceva che questa facoltà tutto sommato non dà un sapere specialistico. E mi riallaccio per rispondervi, per dirvelo e per rispondere per come ho risposto a lui, a quello che vi ha appena detto il maggiore Matteucci a lezione. Se noi ci distraiamo per 3 mesi, quello che facciamo è vecchio. Questo è un problema serio. L'università ancora non ci ha fatto i conti, né credo la cultura in gran parte l'ha capito. Noi siamo in un bel ritardo su queste dinamiche, su questi processi. Questo vuol dire che se anche io fossi un vostro docente di software, poniamo, e oggi vi facessi la lezione su ciò che ho imparato ieri nel gruppo di discussione, e quindi la punta di diamante di ciò che io vi sto dicendo, quando voi fra 2 anni uscite dall'università, quello che io vi ho detto non è manco più vecchio, non c'è più. So se questo è chiaro. Questo comporta dei problemi seri. Non va preso come, vabbè, succede, chi se ne frega. No, non è così facile. tutte le mie lezioni saranno sul fatto che le cose non sono così facili come sembrano. Perché uno dei grossi problemi con i quali facciamo i conti continuamente è l'ovvio, cioè voi date tante cose per scontate. Queste cose non vanno date per scontate, ovvero sì, vanno date per scontate in certi casi, in certe situazioni di vita, in certi momenti. È chiaro che non possiamo starci a porre tutti i problemi del mondo ogni momento, ma quello che distingue l'utente attivo, l'utente critico, l'utente intellettualmente vivo dall'utente che invece, diciamo, è un po' in balsamatello, è riuscire a capire quando dare le cose per scontate e quando porsi qualche problema. Perché porsi qualche problema è fondamentale. Ora, quello che ci ha appena detto il corso precedente viene perfettamente, come vedete, a fagiolo. Se voi in 3 mesi vi trovate davanti a un sapere che è diverso, completamente diverso rispetto a quello che c'era 3 mesi prima, l'università non sarà mai in grado di darvi un sapere aggiornato. Ma nessun ente, nessuna istituzione sarà mai in grado di farlo. Perché uno scarto tra ciò che accade e ciò che si riesce a fare è inevitabile. Non so se avete presente i concetti di azione e struttura. Forse ve ne hanno parlato le lezioni precedenti, se non ve ne hanno parlato ne riparleremo perché sono centrali. Però di fatto che vediamo qui? Vediamo uno scarto, no? Uno scarto fra il farsi della cultura, soprattutto in certi settori, no? Quindi per esempio elaborazione software, ricerche scientifiche, eccetera, eccetera, e delle istituzioni che non hanno, proprio anche a essere perfette, la capacità di seguire questo ritmo evolutivo, perché hanno dei processi in corso che servono a certificare che quello che vado a insegnare deve avere certe caratteristiche. Avete sentito quanto abbiamo parlato di certificazione, no? Per cui prima di selezionare un ricercatore che insegni quello che è stato fatto nei forum di discussione di hacker, dei giovani e di tutti quanti, ci vorrà del tempo. E già quello che viene detto nei forum è remoto. Poi ci sono tutta un'altra serie di problemi invece strutturali, no? Proprio burocratici, amministrativi e via discorrendo. Insomma, di fatto non c'è una associazione, una istituzione, un qualcuno, un'agenzia di socializzazione e di insegnamento che sia in grado di star dietro al farsi della cultura odierna. Siccome stiamo andando nel complesso, se qualcosa non la capite, cominciate pure a chiedere. Che si fa? Lasciamo perdere? Meglio di no. Perché? Perché questo vorrebbe dire che internet, tipo, è un'agenzia di suo, attingendo alla quale tutti possono farsi il sapere che vogliono e quindi tutta la parte dell'insegnamento non serve più. Questo è vero? Ditemelo pure, mi sento obsoleto, non è un problema, però se c'è qualcuno che è dell'opinione, alzi la manina e manifesti. Poniamo che non sia vero, o perlomeno che secondo me non è vero, e vediamo perché non è vero. Perché internet è estremamente ridondante, è estremamente disturbata, è estremamente in preda a una serie di processi accumulativi, oligopolistici, censori, che di fatto rendono il sapere che c'è su internet utile, ma col famoso grano di sale. Ovvero sia, uno trova le cose in internet se sa come cercarle, se sa dove cercarle, se sa tutta una serie di cose. Allora, come vedete, queste informazioni sono importanti. Perché io batterò molto sull'ermeneutica e sull'epistemologia, termini, come dire, astrusi, immagino, no? Vi invito a prendervi il sano vocabolario italiano o di filosofia e andare a vedere che significa. D'altronde lo faccio spesso e volentieri anch'io, per cui non vedo perché non dovreste farlo anche voi. Sono delle discipline che studiano il metodo e i processi cognitivi. A questo proposito, allora studiano queste cose perché sono importanti, perché se io riesco a farvi capire quali sono i processi attraverso i quali voi interpretate la realtà, comprendete la realtà, date forma alla realtà, posso farvi capire come fare a continuare a farlo per conto vostro. Il mio scopo è quello di rendervi soggetti autonomi della cultura, perché è l'unico modo che io ho a disposizione per farvi fare qualcosa di utile. Perché io non posso raccontarvi cose, ve le posso raccontare, per carità, non serve a niente. Io vi posso dare degli strumenti, vi darò dei concetti, spero di spiegarvi quanto la sottigliezza interpretativa del concetto è importante, quanto il concetto stesso è una trappola spesso e volentieri, ma sono cose che poi vanno applicate. Sulla base di quello che io vi dirò, voi potrete auspicabilmente perseverare e farvi il vostro sapere nel tempo, perché quando uscite dall'università i 3 mesi di cui parlava il maggiore continuano ad essere veri, anzi saranno diventati 1 probabilmente. Quello che voi farete sarà qualcosa che dovrete seguire costantemente, sapendo quello che fate, perché non c'è un seguire meccanico in internet, l'avrete notato forse. Non ci sono modi consolidati per i quali fai quello e impari. No, oggi è una cosa, domani è un'altra, dopodomani è un'altra, un forum si chiude, un forum si apre, nuove scoperte, nuove tecnologie di comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Mi scusi. Allora, l'unica cosa utile che può fare oggi l'università, e qui naturalmente ribadisco a mio giudizio, per cui non estendete questo discorso, i docenti sono autonomi, ognuno fa e pratica quello che crede, questo io credo. Per me il docente è qualcuno che vi indica una via e vi dice andate. C'è un racconto buddista molto interessante, snello, veloce, che dice: se incontri Buddha per la strada, uccidilo. La nostra ottica è tendenzialmente un po' diversa, ma secondo me a Oriente hanno capito un sacco di cose in più. Perché devi uccidere Buddha? Perché Buddha è un altro, sei tu il tuo Buddha in quell'ottica, quindi se ce n'è un altro te ne devi liberare. Freud parla dell'assassino del padre, non so se avrete sentito parlare di questo discorso, però il concetto è quello, però sia voi non avete bisogno di altro. Ma è pure vero, come vi dicevo, che questo non aver bisogno non è immediato, non è detto che adesso voi già non abbiate bisogno di un altro. Quindi è un doppio movimento di umiltà e orgoglio. Inizialmente c'è bisogno di qualcuno che mostri la via, in tutte le tradizioni c'è bisogno di qualcuno che indichi o aiuti, no? Se vi ricordate Socrate, spero che qualcuno abbia masticato qualcosina, la maieutica la socratica, ovvero sia quello che Socrate pretendeva di fare, ovvero sia di tirar fuori la verità da dentro quelli che già la sapevano. È esattamente la stessa cosa, no? Socrate di fatto non è che insegnasse nulla, faceva in modo che gli altri si rendessero conto. Secondo me questo, sebbene Socrate non lo ami, è centrale, è un'ottima metafora, è un ottimo sistema per capire cosa succede all'università. Però ovviamente, come vi ripeto, non è qualcosa che posso fare al vostro posto. Io posso limitarmi a dare spunti, posso cercare di essere interessante, posso essere anche divertente, posso essere disponibile, ma se non c'è ritorno da parte vostra, come dire, mi limito a fare le mie 112 ore di lezione, che sono come un incubo, ma comunque, e dopodiché ho finito. Dal mio punto di vista, diciamo, pratico, non mi cambia nulla. È il punto di vista etico che cambia, e come. Cioè a me persone che escano da 56 ore di lezione con me senza aver capito niente mi snervano. C'ho sto difetto, purtroppo sono così. Succede sempre, perché ovviamente pretendere di poter entrare in sintonia con 150 persone, vabbè, non voglio neanche definirlo. Pretendere di poter fare lezione a 150 persone, anche questo è un salto logico che soltanto la nostra cultura poteva mettere a fuoco, ma comunque questo abbiamo e questo ci teniamo. Cerchiamo di fare in modo che queste lezioni servano a qualcosa. Bene. Se mi danno un momento vi facciamo cambiare un po' l'aria, perché entrare e uscire è un trauma con dei... Allora cominceremo con una domanda. Ah no, anzi, vi devo dire un paio di cose ancora. A parte quello che vi ho detto finora, quindi la mail, il sito sociologico, eccetera, ci sono anche un paio di miei blog che possono essere utili. Sono entrambi su Splinter. Uno si chiama aforismatica.splinter.com, aforismatica.splinter.com. Adesso vi spiego. L'altro si chiama pebles.splinter.com. Pebles. Pebles con 2 B. Palermo, Empoli, Bari, Bari, Lecco, Empoli, Savona. Perché ve ne parlo? Perché soprattutto il secondo, che si chiama Ciottoli in italiano, è un log dove sto facendo degli esperimenti di didattica, ovvero se ci sono dei saggi brevi, piuttosto leggibili spero, ma se poi qualcuno mi dà conferma meglio, che partono da cose estremamente quotidiane, diciamo, seriali televisivi, trasmissioni, articoli di giornale, vignette, queste cose qui. Questo perché? Perché forse vi avranno parlato di un autore sociologico tedesco dei primi del Novecento che si chiama Georg Simmel, non so se immagino. Ve ne hanno parlato perché a Perugia siamo uno dei centri di studio di Simmel più importanti d'Italia e quindi ne facciamo abbastanza un nostro vanto. Però io Simmel ve lo risparmierei in via di massima se non fosse per questa questione dello sguardo sociologico. Ne stavo parlando con un vostro collega poco fa. Che vuol dire sguardo sociologico secondo Simmel? Significa che se uno ha il punto di vista giusto, trova la sociologia ovunque. Uno può fare sociologia su un'ansa di un vaso. Lui ha scritto dei saggi che sono stati, come dire, deflagranti per la cultura del suo tempo, perché faceva sociologia a partire da oggetti apparentemente insignificanti, no? Parlava della civetteria, dell'ansa dei vasi, della cornice dei quadri, tutti oggetti che, dice, beh, che vuoi dire sociologico? Beh, lui diceva cose molto interessanti sociologiche su questi oggetti. E quello che io vorrei è che voi in qualche modo entraste in quest'ottica. Una volta a economia, perché insegno più o meno ovunque, mi è arrivato un vecchio studente che mi è venuto a ringraziare e ha detto: professore, sa che da quando abbiamo fatto lezione ogni volta che vedo una nuova pubblicità capisco un sacco di cose in più. E questo è uno dei motivi per cui secondo me è etico anche capire la sociologia, perché attraverso una serie di meccanismi che spero di riuscire a mettere in evidenza, noi di fatto veniamo costantemente guidati, anzi il termine tecnico sociologico è eterodiretti, ovvero sia guidati da altri, ovvero sia ci si mette sotto gli occhi qualcosa, ci si dice che qualcosa è importante, ci si dice che quel qualcosa si può vedere soltanto così, ovvero sia si costruisce l'ovvio. Quindi per voi è assodato che certe cose siano in un certo modo e non in un altro. Questo va bene, come vi dicevo anche prima, per la gran parte della vita. Nella gran parte dei casi io non devo pormi il problema se una cosa che ho per le mani è o meno quello che sembra. In molti altri casi invece sì, devo farlo, perché quella cosa me la presentano e me la propongono in un modo che potrebbe essere del tutto fallace, strumentale, controproducente rispetto a quello che io credo. No? Ci sono un sacco di problemi. Ovviamente questo particolare esempio ci apre un altro campo molto rognoso, ovvero sia: cos'è che io credo? Lo so? Ce l'ho chiaro? No? Problema. Voi direte probabilmente: io so perfettamente cosa mi interessa e quello in cui credo. Parliamone. Tempo addietro, quando ero ancora molto più ottimista di ora, a lezione, per l'esame, proponevo che mi portaste un elaborato. Oh, per incidence, l'elaborato lo potete portare anche al nostro esame, in un secondo tempo, o per saltare uno dei molteplici salti di sessione che sono, di cui c'è rischio. E dicevo normalmente a lezione: con ragazzi, allora voi prendete qualcosa che vi interessa, no? E ditemi qualcosa di sociologico a partire da questa cosa che vi interessa. Tutto a posto. Paio di settimane dopo arriva il rappresentante del più o meno dell'aula, mi fa: professore, ma cos'è che ci interessa? Il problema è lì. E questo è un problema che tra l'altro potreste applicare con un minimo di sale in zucca anche alle lezioni e agli appunti, che quello è un altro argomento che dovremo prendere in considerazione, ovvero sia: è abbastanza normale che voi andiate via dalla lezione ritenendo di aver capito. Però riprendendo la lezione prima e tutta la strumentazione dei computer, è RAM. Se voi vi distraete 10 minuti, tornate indietro e non c'è più niente. E la lezione si è persa. Un buon modo per mettere a frutto gli appunti in questione è rileggerli abbastanza rapidamente, prima che vi scordiate tutte le cose che ci avete scritto dentro. Perché adesso gli appunti vi sembrano evidenti. Tra 15 giorni vi chiederete, ma che cazzo ho scritto io qui? Che volevo dire? Chi è questo? Madonna, ti ricordi niente? E lì cominciano a venire fuori una serie di interpretazioni a dir poco fantasiose, per le quali poi succedono degli sfracelli in sede d'esame e ulteriori. Per cui tenete presente che c'è questa grossa difficoltà nell'approcciarsi allo studio, perché quello che ci sembra evidentissimo adesso, fra una settimana non lo è più. Per questo vi dico, cerchiamo di essere umili. Adesso, se io vi chiedo, adesso no perché abbiamo fatto una lezione un po' così, ma il momento in cui faremo una lezione con dei contenuti, io vi chiederò, avete capito? Tutti, allora qualcuno, che probabilmente chiamerò a sto punto, s'alza e me lo ripete. Perché ripetere può sembrare stupido, ma non è affatto stupido, perché tu per ripetere devi ripercorrere il ragionamento che ti hanno fatto. Non so se vi è mai capitato, che voi siete convinti di aver capito qualcosa, l'andate a dire e dite sì, questo lo so, ma in mezzo come ci arrivo? Ecco, quello è il problema. In un orale si vede benissimo chi ha capito la materia e chi non l'ha capita, perché quello che non l'ha capita ti dice cose che evidenziano che ha studiato, ma che ha studiato male, perché non le collega. Creare un ragionamento non è così semplice, nemmeno ovvio. È questo basso artigianato che va ripreso in mano. Perché tutti voi ovviamente siete all'università, quindi avete fatto 13 anni di studio, vi sentite in dovere giustamente di essere utenti esperti della questione. Quindi figurati che non capisco e che non so leggere un libro. Non sapete leggere libri. Vedremo che non sapete leggere libri. Perlomeno non come serve. Perché anche leggere, come tutte le attività del mondo, non è una cosa che tu nasci imparato. Leggere si impara. Leggere è qualcosa che va praticato. Soprattutto se è una delle attività centrali del tuo tipo di attività. Voi siete studenti universitari, non siete gente che non c'entra niente con la lettura, perché dice, vabbè, non è che poi ferma uno pensato e dice, beh, mi legga sto bel tomo di Kant. Però potresti chiedere a uno studente universitario di leggersi un libretto come quelli che abbiamo qui e di capirlo. E lì lo scarto si afferma. Perché anche leggere non è ovvio. Leggere non è semplice, non è chiaro, perché anche lì voi leggete e quello che leggete, se il libro è ben scritto, sembra ovvio, sembra chiaro. Parliamone una settimana dopo. Piccolo trucco, poi lo prenderete come pare, però vorrei sottolineare che quello che vi dico io lo dico per voi, perché a me non cambia nulla. Un'ottima strategia per andare agli esami, postulato che si sia studiato, perché se no no, ma se si è studiato, 4 o 5 giorni di break sono fondamentali. Cioè arrivare all'esame con gli appunti che uno si rilegge in quel momento è la pratica peggiore in assoluto da un punto di vista didattico, epistemologico, tutto quello che vi pare, pedagogico, perché ti fa un casino in testa che non finisce più. Il nostro modo di apprendere è un modo che si sedimenta. Noi impariamo una disciplina, entriamo in una disciplina con dei ritmi che sono blandi, che sono lenti. Io direi che sono quasi un'infiltrazione. E la disciplina ha bisogno di assestarsi. Allora, se voi avete studiato bene, avete seguito i corsi, avete letto i libri, avete fatto il vostro dovere, come si dice in gergo, una settimana, 4 giorni prima dell'esame, staccate, fate altro. Lasciate che le cose decantino e si strutturino. Quando arrivate all'esame sarete convinti di non sapere nulla, perché andrà sicuramente a finire così, ma, e qui c'è un altro grosso salto da fare, vi dovete fidare di voi stessi. Ragazzi, non è facile, lo so perfettamente, ma vi dico perché vi sto facendo questo ragionamento. L'ho scritto, le domande che ho scritto le scrivo io, non le copio, per cui sono domande non semplicissime. Credo che i vostri colleghi del secondo ve ne avranno forse anche parlato. Però sono domande che con un po' di fiducia in sé si rispondono. Qual è il problema? E non so se qui ci avete mai pensato, ma è il caso di cominciare a aggredire queste piccole cose. Perché all'esame scritto chiedete il parere a qualcun altro? Perché non vi fidate di voi stessi? L'assunto è ancora peggiore. no? Perché quell'altro che titolo ha per essere più preparato di voi? Domanda lineare, no? Io non sto non siamo a scuola, dice a scuola c'è quello che è bravo in latino, io chiedo a lui e sto tranquillo perché c'ho una base, no? Empirica. Ho passato fior di lezioni da quando stavo a scuola, quindi lo so, fior di versioni, va bene, è giusto. Ma qui, chi è che è un guru di sociologia dei processi culturali? Chi è che ha titolo a dirvi A, B, C o D? Non c'è. Di nuovo è quel Buddha che andrebbe ammazzato. Quindi, e questo vale per tutti gli scritti a domanda multipla, lo scritto a domanda multipla, come tutti gli strumenti con cui voi avete a che fare, dalle slide, dagli appunti, come vedremo, ha una sua logica. Non è il sapere, è una forma di indagine sul sapere particolare, che vuole cosa? Che si risponda a intuito, posto che si sia studiato, ovviamente, se no è semplicemente casuale, ma d'altronde è il 25% delle possibilità. Ah, tra l'altro, ve lo dico da adesso, poi me lo richiederete, ma ve lo dico, io non scalo gli errori, se no ci vorrebbe l'algebra, vanno a fare i conti, e non è il caso. Domanda sbagliata, semplicemente non do punti, per cui alle brutte uno ci prova, c'è il 25% di possibilità, c'è un aiuto statistico in più. Oh, quelli con la scritta no sono molto interessanti, perché li uso per vedere quanti non si fidano di loro stessi. Tant'è vero che dei 300 bocciati dell'anno scorso, come dire, simpatico fino a un certo punto, però datemi retta, i 300 bocciati dell'anno scorso, la grandissima parte si è bruciato 4, 6, 8 punti negli ultimi 2 minuti cancellando le cose che aveva scritto giuste. E io ve lo dico da adesso, perché tanto ve lo ridirò e voi continuamente continuerete a pensare che io ve lo dica per fregarvi. A me non frega nulla di fregarvi, capite? Se vi dico che se voi avete seguito e avete capito, le domande sono ovvie, non me lo invento. No, è la percentuale, perché non me date retta, cioè io ve lo dico, ma voi non lo fate, per cui chiaramente poi dopo la questione è quella che è. Ma se mi deste retta sarebbe una percentuale diversa. È chiaro che ho posto a monte il discorso studiando, se non hai studiato no, chiaro che non vale. Però anche quando voi studiate, spesso e volentieri non vi fidate di quello che avete studiato, non vi fidate di voi stessi, perché se no io non mi giustifico come mai ho queste tonnellate di domande giuste corrette in domande sbagliate. No, se non aveste capito avreste sbagliato prima. Ma se ho domande giuste che vengono corrette, vuol dire che hai capito, ma non ti fidi di aver capito, e questa è una cosa ancora peggiore. So se. Per cui cominciate a cercare di entrare in quest'ottica, perché è l'ottica che non è soltanto il mio esame è a norma europea. Vuol dire che qualunque tipo di cosa voi andrete a fare in un paese dell'Unione Europea, probabilmente vi troverete davanti a un quiz fatto così. Capite? Perché ovviamente è inevitabile che ci troviamo davanti a tali masse di candidati per qualunque tipo di cosa, che una fase di filtraggio attraverso i test è inevitabile. Non dico che sia giusta, ma purtroppo dobbiamo farci pace. Allora va capito lo strumento. C'è qualcuno che, tanto per venire a quello che volevo dirvi oggi, ha registrato una qualche contraddizione nella lezione del maggiore? Cioè c'è qualcosa che va colpito per essere particolarmente strano, che va, non so, vi ha fatto suonare uno di quei famosi campanelli d'allarme che uno non capisce neanche perché suonano, ma tutto sommato suonano? C'è un passaggio che secondo me è stato molto interessante, ma evidentemente, vi ripeto, alla luce del mio sapere è molto più ovvio, ma è utile, perché ci permette di parlare anche appunto di struttura e azione. Cosa va detto il maggiore? Ha detto, da una parte, che il sapere è obsolescente, no? Abbiamo visto che in 3 mesi non vale più. Dall'altra vi ha detto che si batte da anni per uno standard. A voi sembra che non ci sia contraddizione in questo? Quando vi dico che le cose non sono ovvie, intendo questo. Le cose non sono ovvie. L'affermazione che sembra non fare una piega, le pieghe ne fa un fottio. No, per carità, senza voler dire assolutamente nulla, perché è allo stesso tempo una pretesa legittima, no? Ma quello che resta da vedere è se è fattibile. ovvero sia punto 1, il sapere connesso alla specialità del maggiore è deperibile al massimo grado. Perché è deperibile al massimo grado?
Evolve continuamente?
Perché quello evolve continuamente e altri no? Perché il digitale evolve, perché evolve?
Ma uno standard.
Calma.
Uno standard, sì, è vero, inteso come una cosa, però potrebbe anche essere modificato, avere un inizio e.
Il vostro collega mi fa presente che uno standard potrebbe essere modificato, ma qui andiamo a sbattere, e ve lo dico al volo, su quello che vi dicevo prima dell'università, ovvero sia i criteri per i quali uno standard è uno standard non sono soltanto oggettivi ma sono anche formali, e quindi le procedure per far sì che lo standard venga modificato creano necessariamente uno scarto rispetto all'attualità, no? Quindi fare uno standard vuol dire precludersi almeno 6 mesi, e voglio essere ottimista perché vi ha fatto presente che 3 anni è un tempo veloce, 3 anni per un processo, e quanto ci mettiamo a certificare uno standard? 6 mesi? Sono proprio ottimista tanto, però diciamo 6 mesi, comunque ho 6 mesi di ritardo. Però vediamo un attimo, torniamo al perché. Questo lo chiamo apprendimento virale. Perché il sapere del maggiore è più deperibile di altri? Perché è connesso col digitale, abbiamo detto. Perché cambia continuamente. Vedete però che queste non sono delle spiegazioni, sono delle constatazioni. Si sta evolvendo mano a mano. Perché si sta evolvendo più velocemente di altri? Perché d'altronde
questo lo stiamo conoscendo adesso.
Lo stiamo conoscendo adesso.
Stiamo sperimentando, stiamo.
Qui ci stiamo avvicinando, vediamo di dirlo un po' meglio. Scusate, vedo una mano là fondo. Scusatemi, se no le prime file ogni volta mi fanno. Prego, vedevo una mano alzata.
Nel mercato sempre cose nuove, poi come si diceva prima, pubblicizzandole così, la riscontro economica, e quindi si
ok, questa direi che è una delle radici interessanti. Poi?
Forse perché è collegato anche all'agire di altre persone.
Ah?
È collegato all'agire di altre persone.
In che senso?
Cioè ad esempio lui ha detto che ci sono molte scene del crimine, quindi ogni persona diversa.
Ma poteva declinare meglio questa. L'agire di molte persone c'entra, ma non è esattamente quello il punto.
Quando parlava di quelle operazioni che fanno a livello europeo e poi si possono come risolvere un caso.
Oh, ecco, questo va meglio. Ovvero sia il sapere, quel particolare sapere, ma comunque il sapere in generale oggi è molto più obsolescente perché ci sono i mezzi di comunicazione di ultima generazione. Ovvero sia, io oggi sono in tempo reale in collegamento con tecnici che fanno lo stesso mio lavoro, mentre prima avevo una serie di scarti. Nel 1400 mandavo una missiva e arrivava dopo un anno e mezzo con la nave, dopodiché c'erano i cavalli, poi i piccioni, poi è arrivato il telefono, poi i cablogrammi, però difficilmente tu mandi un cablogramma con un saggio, per cui ci vuole il suo tempo, occasioni di incontro molto limitate, la cultura era molto più tranquilla, no? La cultura mutava, ma piano. Il modo di chi è morto là dietro? Allora dicevo che invece con l'accedere di ampie comunità di utenti specializzati a internet noi oggi siamo davanti a un sapere che si fa in tempo reale. E questo è uno dei motivi di quello che vi dicevo prima, ovviamente, no? Ovvero sia davanti a queste comunità di elaborazione concreta del fare, io ho un solo modo mi sembra di sentire gente gridacchia. Dicevo, abbiamo soltanto, ci troviamo quindi davanti a una a un problema. Vi rendete conto che ci sono in atto una serie di processi che nella vulgata corrente vengono contrabbandati come processi esclusivamente positivi, ma possono essere, come dire, perlomeno approcciati con un'ottica un po' più critica. Perché? Perché vuol dire a questo punto che se io sono un tecnico di un certo ramo e voglio rimanere sul mercato, cosa che è uno degli imperativi correnti, per cui diciamo che lo prendiamo come dato di fatto, allora io ho scelta circa la velocità del mio aggiornamento. Cioè, sono padrone delle dinamiche di aggiornamento? No. Io sto pagando cosa? Sto pagando la possibilità di essere parte di quel sapere, perché di fatto quel sapere lo faccio anch'io, e quindi diciamo che non è male. Ma con cosa la pago? La pago con un incatenamento virtuale al sapere stesso, ovvero sia io devo stare al forum quasi H24, perché altrimenti come faccio? Vengo scavalcato. Questo funziona? Va bene? Boh, dobbiamo parlarne, perché come vi dicevo, la riflessione sul sapere, la capacità di elaborare un sapere critico, l'approfondimento, le conseguenze di un sapere, non si vedono a brevissimo periodo, non si vedono nel mese, due mesi, le conseguenze si vedono dopo. La nostra cultura è bravissima nel non vedere le conseguenze, no? Noi oggi stiamo facendo i conti con 3 secoli di conseguenze non viste, in quasi tutti gli ambiti. Prendete l'inquinamento atmosferico, prendete l'inquinamento elettromagnetico, prendete l'avvelenamento del sangue, prendete lo sfruttamento delle materie prime, prendete un po' quello che vi pare. Di fatto noi siamo protagonisti di una situazione in cui per secoli le conseguenze non le abbiamo viste. Questo, da un certo punto di vista, ci dice cose, ovvero sia, prima di tutto ci dice che siamo molto meno furbi di quanto non pensiamo. Siamo limitati, non vediamo oltre un certo...
O ci fa comodo non vedere.
Oddio, la comodità a questo punto comincia a diventare problematica. È vero che dice il vostro collega che ci fa comodo non vedere, ma...
No, a noi, ma...
La domanda è, a chi fa comodo vivere su un pianeta che sta morendo? È una singolare cecità questa, no? Però è chiaro che è un punto, un modo di essere ciechi, anche questo. Cercheremo di vedere quali sono i percorsi culturali che hanno portato a questo nostro non riuscire a capirla sta cosa. Però noi di fatto non riusciamo a capire un sacco di cose, e quello è il punto. Non riusciamo a capirle, e come ci salviamo? Ci salviamo con l'ovvio, ci salviamo con quello che dicono gli altri, ci salviamo con quello che si mormora, con l'opinione pubblica, con quello che viene contrabbandato come sapere consolidato, con tutta una serie di strategie che non sono cognitive, sono strategie di furbizia. Di fatto noi, molti di noi, e mi ci metto anch'io per un sacco di aspetti, non sanno, e né sanno come fare a sapere. Questo è il punto. Capite? E questa situazione di velocità nell'elaborazione culturale, come vi dicevo, è per certi versi positiva, per altri no. È positiva quando noi accediamo all'idea che più cose si scoprono, più si trovano soluzioni per i problemi, no? Questo per esempio è uno dei modi nei quali ragioniamo, dimenticando però che quei problemi ce l'ha procurati esattamente tutte le cose che sono state scoperte prima, il che crea qualche piccolo, no? Contraddizione in termini. Però abbiamo anche visto una cosa, abbiamo visto che noi abbiamo bisogno di tempo. Il punto è questo: il processo del farsi della cultura oggi segue una logica che non è la logica umana, è la logica del computer. Non so se mi seguite in questo. Cioè, la velocità con la quale si replica il sapere, la velocità con la quale si rende disponibile il sapere, la velocità con la quale si elabora il sapere, è una velocità che un cervello umano normale non tollera, non segue, non ce la fa. Ragazzi, il nostro cervello è una macchina splendida, se vogliamo chiamarla macchina, e qui potremmo discuterne a lungo, ma lasciamo perdere. Comunque, diciamo che è una macchina splendida, ma ha dei limiti, soprattutto se usata in modi stupidi come quelli in cui lo usiamo noi normalmente. Quei limiti sono il grosso problema, perché noi cosa stiamo facendo oggi, se ci pensate? Stiamo dicendo che il sapere è quello lì, e che noi non siamo in grado di seguirlo, come se lo facesse qualcun altro, come se il sapere avesse delle sue dinamiche imperscrutabili. Il sapere lo facciamo noi. Se lo stiamo facendo male, è colpa nostra, non è un problema nostro. Non so se mi spiego. Cioè, non è un nostro limite, è un nostro problema. Che succede quando noi non riusciamo a star dietro al sapere, a star dietro ai ritmi di vita, che è più o meno la stessa cosa, se ci pensate? Vi viene in mente qualche conseguenza abbastanza palese di questo stato di cose? Avete fatto caso in televisione quante pubblicità di integratori, bevande energetiche ci sono? Red Bull, Burn, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché noi abbiamo la netta sensazione di non essere all'altezza e dobbiamo, come dire, integrare. Per cui l'integratore è uno dei campi economicamente utili, come diceva il vostro collega, che va per la maggiore. Ma se vogliamo lasciar perdere la pubblicità, vediamo anche qualcos'altro. Vediamo la cocaina, ne parliamo? C'è un articolo di Saviano, col quale probabilmente faremo i conti, che dice che la cocaina è il medium del tempo. È vero. La cocaina ti mette in grado, apparentemente, di lavorare alla velocità richiesta dal sistema. Per cui la cocaina non è un caso. La cocaina è normale. Se non c'era l'avrebbero inventata, perché la cocaina ti permette di fare quello che tu pretenderesti da te stesso. Il problema è lì: perché tu devi essere così performante? Perché non puoi prendertela con più calma? Perché non puoi fare le cose alla tua giusta misura? Che tra l'altro vi faccio presente è la misura dell'apprendimento. La cultura finora si è fatta così, si è fatta piano, non si è fatta di corsa. Quindi ci troviamo davanti a un nodo che non è soltanto il nodo della preparazione universitaria, non è soltanto il nodo del come fare a rimanere aggiornati. Vedete che in un batter d'occhio questa semplice dinamica accennata dal maggiore quasi casualmente ci ha portato a un centro nevralgico dei processi culturali di oggi, ovvero sia a dover decidere ognuno ovviamente nel suo, no? Nel suo intimo, se è un modello fattibile o no, se queste pretese, queste cose che noi diamo per scontate, per le quali tu devi fare questo, 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 questo e quest'altro, siano giuste o siano soltanto imposte per qualche strano motivo. Eppure lì ci sarà da parlarne a lungo, perché mi dicevano che voi avete studiato Pareto, no? Noi potremmo usare qualcosa di Pareto, qualcosa, ragazzi, però vi dimostrerò che è utile usare Pareto in certi casi, perché noi andiamo avanti a suon di derivazioni. E voi dovreste sapere cosa sto dicendo, no? Cioè, la nostra vita è una continua derivazione. Quindi Pareto, per quanto possa sembrarvi insopportabile, per quanto lo prenderò soltanto incidentalmente in considerazione, quando ha detto quelle cose, ha detto una cosa assolutamente centrale nel modo in cui viviamo oggi. Il nostro sapere è fatto principalmente di derivazioni, costruite acchiappando qua e là nel discorso dei media, nel discorso generale, nell'opinione pubblica, nel senso comune, accozzando tutto insieme senza mai porci il problema del è vero che è così? Perché devo sbattermi a fare tutti questi esami all'università? No? Era una domanda che avreste potuto porre, non dico voi, ma i vostri colleghi prima. Quando a un certo punto uno dice, vabbè, allora, vengo da una stagione universitaria nella quale facevo 20 esami in 4 anni. Passo a una stagione universitaria in cui faccio 45 esami in 3 anni. Non so se vi suona qualcosa strano. Vedete che la velocità non è soltanto un mito, ma si riflette. Cioè l'idea che il sapere sia qualcosa che io posso apprendere velocemente ha portato alla modifica dell'università, ragazzi, non è una cosa che mi sono raccontato. Queste immagini, l'immagine della velocità, dell'apprendimento rapido, non so se vi ricordate Matrix, no? Mi passi il manuale dell'elicottero, ok, guido l'elicottero, perfetto, magari, ma non funzioniamo così. Allora però, se ci illudiamo di funzionare così, ci comportiamo di conseguenza. Questo è il famoso teorema di Thomas, non so se ve ne hanno parlato, ovvero sia che se una cosa viene percepita come vera, è vera nelle sue conseguenze. Se io immagino che il sapere sia una questione di tempo, teorema di Thomas.
Quindi si sono illusi tutti tranne i sociologi?
No, anche i sociologi, ma adesso sono parecchi che cominciano a avere, tant'è vero che c'è un'altra riforma che porta gli esami un'altra volta a 20, non è che mi sto inventando niente di nuovo, ecco, facevo presente al vostro collega che sì, ci si è in qualche misura,
l'università, volevo dire, ecco,
e quello è un processo culturale importante, no? Perché cosa si è detto? Si è detto che tutto quello che si era detto prima circa il formarsi di un sapere specialistico era sbagliato perché superato. Oggi si impara così, 40 esami in 3 anni, 11 esami l'anno, come c'è quella pubblicità che si vede per strada, no? E 11 esami in 10 mesi, che ci vuole? Te lo spiego io, cioè, vabbè, comunque, lasciamo perdere. Però cosa è successo? È successo che quando poi siamo andati a vedere i risultati di questa splendida idea, ci siamo accorti che non funzionano. ci siamo accorti che il sapere universitario è diventato un sapere manualistico di bassa lega, che se studiano solo gli appunti, per cui vi dicevo attenti agli appunti, perché se studiate solo quelli figuriamoci che ne verrà fuori. Ma l'idea di un esame universitario, anche semplice, vi atterrisce. Ed è grave. Capite? Perché soltanto elaborando un sapere, quel sapere dispiega tutta la sua potenzialità, positiva e negativa, perché c'è... Vedete quanti assunti diamo per ovvi, no? Uno dice, vabbè, sto studiando questa cosa è positiva perché mi permette di fare questo, ma mi permette anche di fare quest'altro, quello non l'ho visto al momento, lo vedo dopo, pensate all'amianto, pensate al DDT, abbiamo esempi a fottere da questo punto di vista. Allora, se noi ci auto mettiamo nelle condizioni di non riuscire a elaborare un sapere critico e avvertito, andiamo liberamente verso una specie di catastrofe, che è quello che stiamo facendo oggi, che succede che, de punto in bianco, senza che nessuno metta in dubbio gli assiomi di base, vi faccio presente, l'università torna a 20-22 esami. Miracolo, uno si direbbe, dice, almeno dovrei dire che quello che avevo fatto prima era una colossale stupidaggine, non ho sentito niente di questo genere. Gli assunti per i quali se ne facevano 40 in 3 anni, nessuno li ha criticati, nessuno ha detto è una stupidaggine perché ci vuole del tempo per imparare. Ci siamo limitati a modificare le cose superficialmente, ma gli assunti che portano, gli assunti che guidano sono sempre gli stessi. Per voi 50 ore di corso sono tante, sono troppe perfino, che bisognerà dire per 50 ore? 50 ore ragazzi sono niente se uno vuol fare una cultura universitaria. No? Questa cosa si vede benissimo anche nel modo in cui veniamo giudicati noi docenti, no? Ricercatori. Io per esempio sto studiando un saggio di Simmel, il famoso Simmel, un saggio di 8 pagine, ci lavoro sopra da 10 anni, non solo su quello per fortuna, se no sarebbe una tragedia, però ci lavoro sopra da 10 anni, ho scritto un sacco di roba su quel saggio. Come faccio io a giustificarmi quando tu mi chiedi quante pagine ho studiato in un anno? Come se io stessi facendo il norcino del sapere. Io ho fatto 1,5 pagine, che faccio? Lascio? Cioè la pagina vale perché è una pagina, 2 pagine, 3 pagine, oppure per quello che c'è scritto sopra? E quello che c'è scritto sopra, quanto posso rifletterci sopra prima che esaurisca le sue implicazioni? Questo è il punto. Questo vi dico, leggere non è semplicemente togliersi dalle palle un libro, perché quello c'è poco, te metti lì 15 pagine al giorno, finito. Ma che te resta poi? Il libro è una serie di stimoli che si legano ai tuoi processi cognitivi, e siccome tu sei una realtà complessa, i tuoi processi cognitivi e la tua attenzione sono continuamente mutevoli. Allora, se tu leggi il libro oggi, capirai delle cose. Se lo leggi fra un anno, ne capirai altre. Se tu leggi un libro che hai già appuntato precedentemente, ti chiedi perché hai preso certi appunti e non altri. Perché tu sei cambiato. E del libro trovi altro. Questa è la prassi della lettura, capite? È chiaro che non dico che tutti i libri facciano lo stesso effetto, ma lì entra in ballo quella bravura di cui vi parlavo prima. Sei tu che sai qual è il libro che ti può dare di più, o quello che una volta letto puoi metterlo via, citarlo e buonanotte suonatori. È quello che fa di te un lettore professionista, se vogliamo usare il termine. Capite? Quindi tutta questa serie di assunti ci portano a una serie di problemi. Da un certo punto di vista ne abbiamo già parlato nella prima ora, ovvero sia, è chiaro che davanti a questo farsi del sapere la responsabilità soggettiva aumenta, è amplificata. Ovvero sia, sta a voi seguire il sapere, sta a voi decidere come seguire il sapere. Vi faccio presente un'altra cosa che chiedo poi... Che ora è, scusate? Mi faccio prendere un po' la mano. Ah, ok, l'abbiamo ancora. Vi faccio presente un'altra cosa. Secondo voi, rispetto a quello che vi sto dicendo, il foglio di firme che sta girando ha un senso?
No.
Perché? Beh, questa è la telefonata con risposta. Vediamo se mi spiegate anche perché. Allora, dice la vostra collega, perché uno può mettere 15 firme. Però diciamo che questo va più nel micro, diciamo da un punto di vista di processo culturale, perché pure quello è un processo culturale.
La persona può mettere una firma e poi per 2 ore pensare a...
No. Esatto. Allora, da un punto di vista, uno può mettere la firma ma non esserci, come vi dicevo prima. Secondo, perché tutti dovreste essere interessati alla mia materia? Non c'è nessuna ragione. Però vedete che mi sto mettendo nei panni di uno studente autonomo. Lo studente autonomo decide, cioè a me quella materia non mi interessa, perché io vado da un'altra parte, preferisco fare altro, non vado a lezione, ne faccio un'altra, quell'esame lo faccio studiando, bene o male, eccetera, eccetera, mi arrangio, ma gestisco io il mio tempo. Voi siete spossessati dalla gestione del vostro tempo, ed è una novità che è venuta insieme a quella dei 40 esami in 3 anni, perché vi garantisco che se quando eravamo all'università noi ci avessero detto di mettere le firme, gli avremmo tirato i banchi. Questo è il punto. Quindi vedete che la riforma universitaria ci schiude una serie di discorsi profondi, di assunti con i quali normalmente non facciamo i conti, molto interessanti, perché da un punto di vista tradisce un'idea del sapere, no? Dice che il sapere è qualcosa che si assume quantitativamente, ovvero sia, se io sto 8 ore in classe, imparo. Giusto? Tant'è vero che nei crediti abbiamo addirittura il computo di quante pagine un credito valga, come se io non possa stare a pensare a una frase per 8 ore di fila, no? Devo aver letto 25 pagine in quell'ora, altrimenti non è un credito, e questo insomma direi che dice parecchie cosette. Quindi un'ottica del sapere, un modello di sapere, una rappresentazione del sapere.
Professore, però forse anche il liceo, le scuole precedenti ci danno questa idea, comunque i professori vedono una tale persona che sta tutti i giorni in classe, pure se sta pensando ad altro, magari loro non ci fanno caso e dicono quella persona è brava perché sta sempre in classe, magari sta attento, e una persona che magari ha la possibilità, cioè manca più spesso a scuola, ma sì, alla fine
lasci per, vado avanti, faccio finta di niente.
Vabbè, comunque dicevo, anche una cosa delle scuole precedenti,
allora professori. Ottima osservazione. Questo però ci porta a un discorso lievemente all'altro che vi faccio sulla scorta di quanto diceva la vostra collega. Cercate, se possibile, di astrarvi da quello che diciamo. Cioè non riportate tutto sempre alla nostra dimensione piccola, che è importante, però spesso e volentieri è fuorviante, nel senso che è giusto quello che diceva la vostra collega, perché anche noi abbiamo una buona parte, quello che volete, ma il problema è che la riforma universitaria non l'hanno fatta né professori né maestri. Capite? L'ha fatta qualcun altro. Allora questo qualcun altro, che è il governo e quello che vi pare, chi sarà per lui, di fatto non è altro che un interprete di un certo tipo di cultura. Non so se mi spiego. Cioè,
sbagliata però
automaticamente, no? Però comunque è quello che succede, vuoi dire?
Quindi, è un'altra cosa, è proprio sbagliata.
Allora, calma e sangue freddo. Quello che dobbiamo tenere presente è, prima di tutto, che il giudizio di giusto e sbagliato è qualcosa che diamo nel nostro, no? Quando facciamo gli scienziati sociali cerchiamo di essere il più neutrali possibile. Allora, quindi, che io poi possa essere d'accordo sul fatto che è sbagliato è un altro discorso, ma dal mio punto di vista di scienziato sociale che vuole capire quello che sta succedendo, io osservo questo, ovvero sì, osservo che se c'è stata una riforma universitaria e questa è andata in una certa direzione, vuol dire che c'è un grosso accordo culturale su quel tipo di assunto. Quello che mi interessa è l'assunto sottostante, capite? Perché è un'espressione del modo in cui la cultura ragiona. La cultura ragiona in modo quantitativo, per cui se io faccio 45 esami è meglio che se non ne faccia 20. Che io poi di questi 45 esami non mi ricordi nulla, è un altro aspetto, che però è qualitativo. Non so se notate. Cioè, il quantitativo implica che io sono bravo se ho fatto 45 esami in 3 anni, ho preso tutti i 27, 28 e 29, quelli che sono, e sono uscito, ho un pezzo di carta che certifica che ho preso 110 lode e quindi sono bravo. Il problema si apre quando io entro nel mondo del lavoro e qualcuno mi chiede di dimostrargli che sono bravo perché non crede alla laurea. Dice, vabbè, qui c'è scritto che sei bravo, mo fammelo vedere un attimo. Lì il problema viene evidentemente a galla, perché quello che ha fatto 20 esami in 4 anni, per quanto torso del broccolo, c'è entrato molto di più che non un poveraccio che è stato costretto a farne 40 in 3 anni correndo da una parte all'altra, con problemi logistici, con tutta una serie di altri discorsi e via discorrendo. Quindi vedete che già abbiamo un problema, no? O perlomeno mettiamo già in evidenza un aspetto non evidente della cosa. Ma ce n'è un altro ancora di aspetto interessante, ovvero sia il fatto che questa riforma è stata punitiva nei vostri confronti. Perché dico questo? Perché se io vengo da un modello universitario nel quale l'università e il corso di studi erano mia responsabilità, perché io ho fatto 21 esami con 2 lingue e di questi esami 9 erano obbligatori, gli altri li ho scelti io. ho frequentato quello che mi interessava, non solo la materia, ho seguito il professore, perché ci sono dei professori che ti arricchiscono e dei professori che non servono, lo so perfettamente, l'ho fatto lo studente, non è una novità, ok? Allora è evidente che quella laurea per me ha una sua, come dire, valenza, una sua importanza, che non è soltanto il pezzo di carta, ma è che l'ho fatta come volevo io, con le materie che mi interessavano, con quelle che non mi interessavano tolte dai piedi, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora più importante, non nel mio livello micro ma a un livello ulteriore, quindi o meso o macro, ma questi poi li vediamo, vuol dire che il sistema universitario allora credeva che io lo potessi fare. Cioè c'è una rappresentazione dell'uomo in ballo, non so se questo lo capite. Ovvero sia, l'università precedente faceva perno su un essere adulto, responsabile e autonomo, perché era lui che doveva farsi il percorso. Gli si diceva: guarda, questo più o meno è importante che tu lo faccia, questo lo dovrai vedere, per il resto dimmi che pensi di fare. Oggi voi sapete da adesso fino alla laurea quello che studierete, quando lo studierete, come lo studierete, tutto. A prescindere che vi interessi, non vi interessi, sia bravo il docente, eccetera. Vedete com'è diverso? Il punto è lì. Le scelte non succedono. Le scelte vengono generate da modi di rappresentarsi ampi. E se noi non cominciamo a investigare questi modi di rappresentarci ampi, saremo sempre vittime. Saremo sempre quelli che vengono oggi messi qui, domani messi lì, oggi fai questo, domani fai quello, oggi non lo fai più, poi lo rifai, senza mai capire perché diavolo succede sta cosa, né che cosa ha in testa quello che sta scegliendo. Capite? E qui il governo, qualunque sia il governo, conta poco, perché il problema è culturale, non è un problema politico. Perché la politica è una sintesi ulteriore, ma parte da dati culturali. Allora, se tu hai un dato culturale nel quale è importante la capacità critica e autonoma del soggetto, fai certe cose. Se hai un dato culturale nel quale questa importanza non c'è, ne fai altre. Poi dopo puoi rubare, mangiare, quello che ti pare, non è un problema. Questo che vorrei che capiste. A me il dettaglio del processo politico corrotto non mi interessa. Mi può interessare la corruzione. Non mi interessa la scelta puntuale, mi interessa la grammatica di quella scelta, ovvero sia perché hanno fatto questa scelta qui e non un'altra. Perché a Narnia abbiamo aperto un corso di studio di investigazione e sicurezza e non uno di pizzotombolo? Questo è un problema. No, non so se vi siete interrogati sul com'è che c'è questa facoltà, ma il motivo per cui c'è questa facoltà sarà uno dei temi centrali del nostro insegnamento, perché questa facoltà è un indicatore sociale enorme. Questa facoltà 10 anni fa era inconcepibile. Non so se questo è chiaro. Allora vedete che darlo per scontato non è degno dello stare all'università. L'università è problematizzare, è chiedersi: perché sto a Narni? Che ci sto a fare qua, de preciso? Perché hanno creato questa facoltà dal nome buffo che non c'era prima e che improvvisamente invece mi porta 500 persone l'anno qua dentro? Qual è la visione che mi guida quando vengo? Questi sono i problemi che dovete affrontare. Perché se non sciogliete questi problemi di base, è uguale stare qui o da un'altra parte, non cambia nulla. Non so se mi spiego. Cioè l'unico modo per cui voi potete uscire dopo 3 anni qua dentro avendo le idee più chiare è ponendovi dei problemi, interrogando quello che pare ovvio, interrogando il motivo per cui siete andati all'università, perché siete venuti a questa università e non a un'altra, perché non credo che siate tutti di Narni qua dentro, no? Quindi ci sono anche una serie di difficoltà logistiche, di complicazioni, sono spinte che vanno analizzate nel dettaglio perché non sono ovvie, anche se a voi possono sembrarlo, capite? E questo è quello che cercheremo di fare, cercheremo di vedere che c'è dietro, quali sono i processi che modellano costantemente la nostra cultura per farla diventare quello che è. E qui lo dico e lo ripeto, per me non è un granché, perché dobbiamo anche weberianamente chiarire i nostri valori di riferimento. Secondo me questa cultura lascia il tempo che trova, anzi magari lasciasse il tempo che trova, neanche, è piuttosto nefasta per certi versi. Però vi ripeto, non cercherò di fare in modo che questo giudizio non entri a lezione, però domani cominceremo a parlare di Weber, già che ci siamo, e vedremo come porsi verso i valori, che sono un problema serio, no? Perché se non chiamiamo in causa i valori non ci sono metri, non c'è giudizio. l'idea che si possa scegliere senza valori è un'idea stupida, è un'idea di quelle che vengono messe in giro per far sì che uno si senta in qualche modo delegittimato a fare qualcosa. Però i valori sono un argomento centrale.